In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Presso di te il perdono, perciò avremo il tuo timore. Confessiamo perciò le nostre colpe davanti al Signore con la fiducia di poter ottenere il suo perdono e di giungere al vero timore di Dio, libero dal senso di colpa, libero dal peso del peccato e capace di amare il Signore e i fratelli secondo la sua volontà.
Canto delle salite. Dal profondo te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Un salmo molto conosciuto, molto utilizzato nella liturgia, anche nella devozione, nella preghiera personale, e il salmo che penitenziale, dove vengono riconosciuti, dove si ammettono le proprie colpe, e questo lo vediamo in particolare a noi che è dato di poter leggere tutta la sezione, tutta la raccolta dei salmi graduali delle ascensioni, vedere questo salmo inserito nei salmi graduali assume un senso ancora più profondo. Vediamolo ora insieme.
Il termine del versetto 3 rispetto alle colpe, quello della custodia, della sorveglianza, tante eccezioni, dice la CEI, se consideri le colpe, è comunque, diciamo, uno sguardo che vigila, che mi pare appunto che il salmista si ponga questo problema di chiedere a Dio di non essere attento, pronto, continuamente teso, ecco, a valutare le colpe. Se fosse così, se stesse, diciamo, a sentinella delle colpe, l'uomo sarebbe perduto. E chiede al contrario invece il perdono. E questa possibilità che Dio abbia uno sguardo opposto, non nel senso che non veda, ma che vedendo, perché vedere è suo, è di Dio che vede tutto, ma non per farne l'elenco, non per annientare il colpevole, ma per perdonarlo. Allora da questo nasce appunto il timore santo, il timore di dispiacere a un Dio che è benevolo con te, e che quindi non, perché dice proprio così, ma con te è il perdono, perciò se è così, allora avremo il timore. E oltre al timore buono c'è anche questa grande speranza, e a questo punto si capovolge, non è il Signore custode delle colpe, vigilante sulle colpe, ma è l'uomo che vigila verso il Signore come le sentinelle che attendono l'aurora. È bellissimo, potrebbe essere il Signore che vigila sull'uomo per colpirlo se sgarra, e invece diventa l'uomo che vigila, che veglia la comparsa del Signore attendendolo.
È un sano di una grande dolcezza, non si può dire solo che è il sano dei defunti, è il sano dei viventi, invece è dolcissimo, e il suo Signore ci viene a noi, viene e siamo perdonati, è il Signore che è amore, il Signore è la fascista, ci ha molto amato e ci ha molto lasciato perdonato. E poi c'è un'applicazione che io faccio ad uso dei fini, cioè sono graduale, sì è graduale, perché ci aiuta a camminare verso il ritorno del Signore, questi gradini per camminare finché Lui ritorni. E quando Lui dice che accende il Signore e ci ha sperato nella Sua parola, e la Sua parola dice cos'è? Sì, io vengo presto, e vengo presto, e io posso sperare più che le sentinelle d'aurora questo ritorno glorioso del Signore, nel quale si vedrà tutto il suo amore nel Cristo glorioso risorto.
Ma io confermo un po' quello che diceva la Pina, che è un salmo che fonda una grande fiducia, perché non c'è nessun tentativo di giustificazione. Dice: dal profondo ho gridato. Se tu scruti le colpe, nessuno può resistere. Ma poi c'è questa grande affermazione di fede che non può essere altro che rivelata da tutta la parola di Dio, questa grande fiducia. Presso di te è l'espiazione, sei tu che espii. Per il tuo nome, oppure secondo altre versioni, per la tua legge ho atteso la salvezza. Non c'è nessun fondamento su di sé, ma sul fatto che è il Signore stesso che espia il peccato e che promette un nome che salva. E quindi di conseguenza per due volte c'è questo verbo ipomeno, cioè sono stato sotto, ho sopportato, ho sperato con pazienza, con fiducia, e poi ancora ha sperato, con la parola esplicita della speranza, nel Signore. È proprio fondata solo su di Lui, sulla sua essenza di perdono. E poi c'è questa lunga attesa che è l'unica cosa che appartiene a noi, questa attesa. Ho sperato dalla veglia del mattino, ho sperato, e poi dilata addirittura, speri Israele, non è solo un fatto personale, ma è esteso a tutto il popolo. E il motivo è solo questo, perché presso il Signore è la misericordia, e per due volte ancora il riscatto, il Redentore, la redenzione, presso di Lui, grande è la sua redenzione, egli redimerà Israele. Quindi è tutto fondato sulla sua promessa e sulla sua azione redentrice. C'è una parola di Sant'Agostino che mi è piaciuta tanto, che dice: la veglia del mattino è la resurrezione del Cristo. Il salmista spera a motivo della resurrezione di Cristo. Gesù nostro sacerdote, ha preso da noi ciò che doveva offrire per noi, la carne. Nella carne si è fatto vittima, nella passione si è fatto sacrificio, nella risurrezione ha rinnovato ciò che era stato messo a morte e lo ha offerto a Dio come primizia. E ti dice: essendo stato offerto a Dio una primizia di te stesso nella mia carne, tutte le cose tue sono ormai consacrate al Signore. Spera dunque che si realizzi in te quanto si è realizzato in anticipo nella tua primizia.
A me ha colpito quel versetto 4: con te il perdono, così avremo il tuo timore, perché è un concetto di timore che è diverso da quello umano. È proprio invece il giusto concetto del Dio misericordioso, pronto sempre a perdonare e che redime, e invece il riconoscimento di questo da un lato, invece il riconoscimento del peccato da parte dell'uomo. E quindi è bella questa cosa, il timore che, come diceva Paolo, che è fiducia. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che la prima parte del Salmo, fino al versetto 6, parla di un credente, di un fedele, di uno che si affida al Signore, e poi ancora c'è questa estensione nei versetti 7 e 8 a tutto il popolo. Si nota spesso nei salmi che quello che succede a uno è poi quello che deve succedere a tutto il popolo, oppure che succede a tutto il popolo. Questo legame tra il popolo e il singolo è una cosa che mi piace molto, perché solo così si può esistere un popolo. E anche, e non solo, ma quello che riguarda il singolo è tutto messo, come almeno nella nostra traduzione, come una cosa al presente, come una cosa io grido, Signore ascolta, così. E poi invece dal versetto 7 è quasi un augurio, è quasi dice attenda il Signore, è un invito a tutto il popolo e ad avere la sicurezza della sua redenzione. E allora così tutto questo mi dava questa sensazione di dal singolo al popolo, dal popolo a uno, del Signore. Mi piaceva molto questa cosa.
Pensavo che questo dal profondo potesse avere molte valenze, però non è che io ci abbia riflettuto tanto. E poi, confrontando un po' le traduzioni, il greco, ma anche ho visto la traduzione dall'ebraico, dice ho gridato. Quindi questo evidentemente... Il salmista forse ricorda un momento preciso e potrebbe avere anche questo molte, molte valenze. E poi il fatto che dica speri Israele nel Signore, no, dunque dice prima, sì, dalla veglia del mattino fino a notte speri Israele nel Signore. E quindi questa speranza mi sembrava che fosse anche proiettata al futuro. Così mi sembrava veramente quello che Israele deve fare, insomma. E invocare il ritorno del Signore.
La cosa che più mi ha fermato, mi ha colpito, insomma, è questa preghiera dell'orante, del salmista, sua personale, individuale, nella quale egli si fa un tutt'uno con la sorte di Israele, non solo con la sorte, con la speranza, ma anche con la situazione, perché quelle ma'amakim dalle profondità non è una profondità interiore, ma è l'abisso della situazione nella quale è precipitato il suo popolo, e con il suo popolo anche lui è con il suo popolo, non sta a distinguere io ho colpa, non gli altri hanno colpa, non io, e la sorte è di tutti. Colpa di uno o dell'altro, la sorte riguarda tutti insieme, e la sorte è quella appunto di vivere in queste profondità, questi abissi, nei quali però lui, nei quali è solidale, però può ancora gridare. È stupendo, anche lì, in quella situazione, si può gridare e chiedere al Signore che ascolti, che tenda i suoi orecchi, che i suoi orecchi siano attenti, tesi alla voce della supplica. E poi c'è la supplica. Io pensavo che dal versetto 3 è la supplica. Qual è la supplica di questo orante? Quella che dice: se consideri le colpe, se tu le conservi, nessuno può resistere, ma presso di te il perdono. E allora vedere come in queste profondità in cui è precipitato, però questo è rimasto vivo, che il Signore è colui che la sua parola, che l'ha detto, è colui che non conserva le colpe, e che è presso di lui è il perdono. E questa è la forza della sua preghiera per sé e per tutto Israele, dalla quale rinascere. È molto bello che sia all'interno dei canti graduali, delle ascensioni, è il Salmo che riconosce la colpa individuale o comunque di tutto il popolo del Signore, e che è il punto, si deve toccare il fondo, il punto più fondo per ricominciare la salita, la rinascita. E la rinascita è basata sul perdono del Signore, sulle promesse del Signore di perdono. E sì, molto bello, anche io notavo: presso di te il perdono, perciò avremo il tuo timore. Quel timore, molto bello, se visto così, quel timore che alla fine è proprio quello su cui Israele è venuto meno, proprio lì. Perché se avesse temuto il Signore veramente, secondo quanto è contenuto nell'istruzione della parola del Signore nella Torah, questo non sarebbe accaduto. Ed è proprio nella profondità dell'abisso che Israele chiede proprio questo, il timore del Signore. Presso di te il perdono, e perciò siamo sicuri che potremo avere il timore finalmente per poter essere con te, per poter riaverti, per poter rivivere di nuovo, per poter camminare con il nostro Dio come detto nel Sinai, nella promessa del Sinai. E perciò di nuovo la speranza che nasce da questo, nasce anche dal fatto che è una cosa desiderata. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle all'aurora. E ancora lo ripete: più che le sentinelle all'aurora, speri Israele nel Signore. È di nuovo l'assimilazione, insomma, non solo della sorte personale con la sorte collettiva del popolo, ma anche del desiderio, della richiesta. È molto bella, insomma, come è solidale con il suo popolo nella profondità, così chiede che sia solidale il suo popolo nel desiderio della redenzione del Signore, nell'attesa così viva. Perché il Signore abbia misericordia, perché presso di Lui è la redenzione, la remissione di tutte le colpe. Molto bello questo all'interno, Insomma, quello che mi ha colpito di più è che all'interno dei salmi graduali della salita, immaginare questo come un singolo che ha tutta la prova, vive tutta la sua esperienza personale, ma con una intensità collettiva o comunque di tutto una comunione con tutto il suo popolo incredibile.